Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zvami Sombor Protersik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissao, do Festival de Berlin.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Martedì 7 luglio ad Supo The Day, sono Chiara Nicoletti e sono con Angela Prudenzi. Buongiorno!
Ma ciao Chiara!
Quanto mi manchi?
Lo so, anche tu a me. Però,
Hai finito? No, non ho finito.
Ancora una decina di giorni, chissà.
Stai vedendo bei film?
Ma certo che sto vedendo bei film. Li vedrete anche voi.
Ecco, quindi, infatti io su quello ci conto sempre. Vabbè, ma manca poco fino a che sapremo cosa avete fatto e come ci riprenderemo tutti da questo buio cinematografico. Entreremo nel buio della sala che ci piace, quella festivaliera.
Sì, non vediamo l'ora tutti, ma sì, è così. Abbiamo nostalgia della sala. Oddio, io adesso no, però mi rendo conto che l'immersione in una sala è proprio tutta un'altra cosa, perché insomma sei proprio... Sei tutto dentro l'atmosfera del film.
A me manca il buio della sala festivaliera, cioè con quella sensazione del concorso, della rassegna, del scoprire cosa stai per vedere, ecco, più della sala in generale. I festival, va bene, no? Ma noi donne di festival è così, no? Siamo il nostro tempo viene scandito dai festival e quindi questi mesi sono stati un po' strani per questo. Ma come da consuetudine parliamo dei festeggiati, di chi festeggia o avrebbe festeggiato il compleanno. E da chi iniziamo?
Io inizierei da uno degli italiani più grandi che hanno veramente... fatto la storia del cinema, cioè da Vittorio De Sica, che oggi avrebbe compiuto 119 anni. Sì, sono tanti, ma fosse ancora vivo e ci regalasse ancora qualche bel film o qualche straordinaria interpretazione, penso che saremmo tutti più contenti. Sì. Anche perché non c'è dubbio che ha segnato una stagione più stagioni. Del nostro cinema, vabbè, cominciando come attore molto di commedia, no? Insomma, quello dei telefoni bianchi, film leggeri, e poi piano piano andando avanti, insomma, si è appropriato della regia e da lì in poi ci ha regalato dei film indimenticabili, I bambini ci guardano, e poi insomma tutte gli altri film che gli hanno anche valso degli Oscar. La Shoshara insomma è un suo film per il quale però non ha vinto l'Oscar, perché l'Oscar l'ha vinto per Shusha, indimenticabile film del periodo del neorealismo, Ladri di biciclette, anche questo indimenticabile film che ha in qualche modo fatto conoscere il neorealismo in tutto il mondo e che è preso a modello ad esempio da tanto cinema iraniano.
Vero, perché, verissimo, no? Sì.
E poi Ieri, Oggi e Domani con il famoso Spogliarello e ultimo Il Giardino dei Finzi Contini, con il quale De Sica tocca anche il tema della Shoah e della deportazione degli ebrei, delle leggi sul razzismo.
E riesce anche in una cosa che non tutti riescono a fare: adattare un romanzo al cinema.
Esattamente, esattamente. Beh, poi cosa dire di lui? Insomma, padre di Christian De Sica, anche lui attore molto amato, e di Manuel De Sica, compositore purtroppo scomparso ancora giovane, e di Emi De Sica, che è la sorella che loro, i due ragazzi, hanno conosciuto quando erano già grandi, perché De Sica, insomma, diciamo che in fatto di donne era un po' allegro, come allegro era al tavolo da gioco, ma è stato un regista talmente importante che gli si può perdonare.
Devo dire
che nella vita privata è stata un po' farfallone.
Christian spesso anche negli ultimi tempi ci ha giocato anche un po', ci ha fatto anche molta ironia su questa cosa, diceva: io avevo paura di andare in giro a incontrare persone con la faccia di mio padre, donne e uomini con la faccia di mio padre, perché così forse nel dubbio che abbia sparso qualche figlio in più di quelli che si sanno.
Prendiamo. E invece tu a chi li vuoi fare gli auguri, Chiara?
E io li voglio fare a una brava attrice che è stata, diciamo, scoperta tra virgolette tardi, ma che intanto, a proposito anche di cinema iraniano, sta facendo una bella carriera. Parlo di Berenice Bejo, che è argentina ma ormai francese da quando era piccolina, e lanciata, anche se aveva fatto già qualche film in precedenza, da un film che conosciamo tutti perché ha reintrodotto un po' l'idea di film muto in bianco e nero nel nostro mondo a colori, che è The Artist, per cui ha vinto il César, che era stato presentato anche al Festival di Cannes, e poi ha proseguito con film, appunto parlavamo di cinema iraniano, anche con Il passato di Asghar Farhadi, e in più ha fatto anche, io non me lo ricordavo, poi sono andata a riguardarmelo a proposito di compleanni, faceva anche una parte molto interessante nel film di Marco Bellocchio presentato a Cannes in Kenzen, che era Fa i bei sogni, e in cui lei era protagonista anche di un bel, so se te lo ricordi, di un bel balletto con Valerio Mastandrea, che interpretava Gramellini, a proposito di film tratti da romanzi, guarda quanti voli stiamo facendo. Sì. E, canta-
sì, e a proposito di film che però migliorano, migliorano i romanzi.
A proposito,
perché succede anche
decisamente,
questo.
Decisamente, eh sì, Marco Bellocchio può fare anche questo, vedi, forse sarebbe anche un bel discorso da fare in futuro, i registi che sono riusciti nel difficile compito e delle volte hanno migliorato, ecco, e quindi sì, Berenice Bejo ha fatto, e bisogna dire, l'abbiamo detto qualche volta in Fred Gossip, è la moglie di Michel Hazanavicius, il regista di The Artist, e con lui ha fatto tanti film, The Search, Il mio Godard ultimamente, quindi legata a questo regista da cui ha avuto due figli, e il suo ultimo film è con un altro regista attivissimo, che è Pablo Trapero, con cui ha fatto Il segreto di una famiglia nel 2018, quindi chissà dove la vedremo. Tanti auguri Berenice.
E tanti auguri, assolutamente. La vedremo presto però, perché intanto è nell'ultimo film di Castellitto.
Ah, vedi? Ecco qua.
Che era stato annunciato a Cannes, poi invece non se ne è sentito più parlare, sembra che stia ancora lavorando alla post-produzione, chissà, uscirà in autunno, a primavera, andrà a Cannes il prossimo anno? Lasciamo un punto interrogativo su questo.
Ormai, infatti, vedremo un attimo l'autunno cosa ci porta.
Esatto.
Ma c'è ancora un compleanno?
Beh, io per chiudere questa mattinata, il compleanno al regista che meglio ha raccontato le donne, cioè George Cukor, il quale, penso, è stato davvero uno dei maggiori registi della Hollywood classica, e ha vinto solo un Oscar per My Fair Lady, una vera ingiustizia. Nessuno ha penetrato davvero la psicologia femminile come ha fatto Cukor. Film, Un'ora d'amore, Pranzo alle 8, Piccole donne, non ci scordiamo, perché una delle ennesime rivisitazioni su schermo, Il diavolo è femmina, Incantesimo, e poi Donne, film con sole donne.
Ecco.
Che scandalo a Philadelphia, l'ho detto, vabbè, sono talmente tanti i suoi film e bellissimi che bisogna solo invitare a vederseli, rivederseli, perché si può ridere, ci si può angosciare. Ha fatto anche quel capolavoro che è Angoscia, che tanto piace al nostro Federico Spoletti. Sì, e poi Nata ieri,
ecco.
Insomma, cominciate a ripercorrere la filmografia di questo straordinario regista e cominciate.
L'hai detto, è nata una stella con Judy Garland.
È nata una stella, scusami, ma
no,
capito, sono talmente tante che non si può stare dietro.
Ecco, quindi se vi sentite che siete un po' ignoranti di Jared Kukor, ecco, in onore del suo compleanno, recuperatelo. E quindi tanti auguri a chi c'è stato e tanto ci ha fatto del bene, e a chi c'è, cioè Berenice Bejot. Facciamo una piccola pausa, Angela, e torniamo ad Soap of the Day. Ed oggi sarebbe stato dovuto essere un giorno in cui avremmo commentato la vittoria di Favolacce come miglior film ai Nastri d'Argento, ma invece il 6 luglio è stato segnato da un altro avvenimento di cui dobbiamo parlare, Angela.
Beh, sì, dobbiamo parlarne, perché durante la notte è scomparso uno dei grandi, dei maestri del cinema. È scomparso Ennio Morricone, ha firmato le colonne sonore di film indimenticabili, ha vinto un Oscar nel 2016 per il film di Tarantino, The Hateful Eight, e anche uno alla carriera nel 2007, perché pensate, non l'aveva mai vinto, nonostante appunto abbia scritto delle colonne sonore memorabili. Vogliamo ricordare qualche nome, qualche collaborazione di quelle che, insomma, che resteranno nella storia del cinema e della musica?
A partire dal Nuovo Cinema Paradiso?
Beh, a partire dal Nuovo Cinema Paradiso, insomma, a partire da Sergio Leone, perché è stato Sergio Leone che ha, come dire, ha lanciato la grandezza, l'ha fatto conoscere la grandezza di Ennio Morricone in tutto il mondo. Poi sì, sono arrivati tanti altri film con appunto le colonne sonore firmate da lui, però insomma tutto è partito da lì, per poi passare attraverso delle opere straordinarie, perché lui ha lavorato con Brian De Palma, con Tarantino appunto, firmato la colonna sonora degli Intoccabili.
Ci ha colpito molto in queste ore, in queste ultime ore, anche il modo così signorile, da grande artista, con cui se n'è andato. Ha scritto una lettera per andandosene, dedicandola a chi lui ha amato, parenti, amici e la moglie in particolare.
Sì. Beh, ha ricordato anche Peppuccio Tornatore, la moglie, che, insomma, dicendo che gli sono stati vicino molto in questi anni. Tra l'altro Peppuccio Tornatore sta lavorando a un documentario su di lui già da parecchio tempo, e a questo punto lo aspettiamo tutti davvero con grande commozione, perché siamo sicuri che, visto l'amore che aveva verso il maestro Morricone, avendo lavorato anche per lui, perché insomma appunto come tu hai ricordato, Nuovo Cinema Paradiso, ma ha firmato tutte
infatti,
ecco, quindi insomma c'era un legame fra di loro che era veramente familiare, e insomma chissà quale ritratto ci restituirà, sicuramente quello del grandissimo musicista, ma anche quello umano. E la lettera che ha lasciato a tutti noi, perché saluta tutti noi, insomma è quella di un grande uomo.
Io devo dire, sono stata fortunata di averlo sentito dirigere un'orchestra a Taormina proprio con le musiche da lui composte, in onore quella volta anche di Peppuccio Tornatore. Spero tu sia stata altrettanto fortunata.
Sì, e sono stata così fortunata ad averlo intervistato. Sì, una volta sono andata a casa sua per parlare di Sergio Leone, quindi sì, insomma, mi ritengo fortunata. E poi io vorrei ricordare, però, oltre alle sue composizioni sinfoniche, perché non ci dimentichiamo che noi siamo abituati ad avere nell'orecchio le note dei film che ha firmato, ma è stato un grandissimo compositore di musica contemporanea, e ha avuto anche un lato più leggero, perché sue sono il sound di canzoni di grande successo, Sapore di sale, Il mondo, Se telefonando, insomma parliamo anche qui di pezzi della nostra canzone pop,
che ancora adesso non sfioriscono. Non dobbiamo dirgli addio, perché quando si è un artista di questo calibro si è immortali, quindi un arrivederci a Ennio Morricone.
The Soup of the Day, siamo in compagnia di Emanuele Rauco, che ha dedicato un libro a uno degli autori probabilmente più amati degli ultimi 20 anni, forse un po' meno, non lo so, adesso ce lo facciamo dire meglio da lui. E stiamo parlando di Guillermo del Toro, Guillermone, come lo chiama la nostra Chiara Nicoletti, che lo considera praticamente un fratello maggiore, insomma un fratello che però di incubi ce ne ha fatti passare, mica per niente. Allora, Emanuele, intanto benvenuto.
Grazie mille per essere qua, insomma, per avermi invitato.
Dunque, io comincerei proprio dall'inizio, perché Guillermone ha attraversato, non dico tanti generi, perché poi alla fine le sue sono tutte favole dark, più o meno horror, più o meno, come dire, che lambiscono la storia oppure semplicemente la pura fantasia, però le tematiche sono sempre un po' oscure. Siamo dentro di noi.
Siamo dalle parti del gotico.
Siamo dalle parti del gotico, esattamente. Allora, il tuo libro si compone di capitoli che sono anche un modo per raccontare i film.
Sì.
All'inizio, in principio, cosa fu?
In principio fu l'horror, perché lui lo racconta, ebbe una sorta di imprinting con lo zio che gli fece scoprire Lovecraft e gli racconti horror. Quando lo zio morì lui sentì, o almeno immaginava di sentire, il respiro dello zio nella stanza, e quindi da lì la passione per l'horror. Ovviamente lui si nutre di tutto ciò di cui un nerd si può nutrire, fumetti, romanzi, videogiochi, eccetera, però parte con, come dire, con l'orrore, con la paura e con i vampiri. Il suo primo film, Cronos, nel 93, è un modo di rileggere i vampiri e di adattarli alla realtà messicana. E dal momento che lui è appassionato di fiabe dark, di mitologia e appunto anche di mostri, l'horror è il filo conduttore di tutta una carriera. Poi ovviamente ci sono dei film in cui, come dire, l'orrore è più forte. Cronos in primis, diciamo soprattutto i film in cui i suoi personaggi parlano in messicano o in spagnolo, quindi Cronos, e i due film dell'orrore ispirati alla storia, la trilogia mancata della storia, ovvero La spina del diavolo, che è una ghost story ambientata all'inizio del franchismo, e poi uno dei suoi film più famosi, Il labirinto del fauno, che invece è ambientata alla fine della guerra civile, cioè quando il franchismo poi prende definitivamente il potere, che anche qui è un horror che si apre poi alla favola. E tutto il suo cinema però in realtà parla di horror, parla di tornano i vampiri, ci sono i demoni, ci sono i mostri. Il suo modo di declinare l'horror è semplicemente come dire, ricostruirlo all'interno dei vari capitoli che poi ho trattato nel libro, e quindi delle varie tappe della sua carriera.
Ecco, l'altra tappa l'hai anticipata, è la storia. Ecco, come rilegge la storia Guillermo del Toro?
L'idea di partenza del libro per me è stata quella, cioè i miti cosa facevano? Utilizzavano delle grandi invenzioni narrative per spiegare le cose alla gente. Lui utilizza un po' i miti classici, ma anche i miti moderni, quindi le fiabe e quella mitologia nerd di cui parlavo prima, per raccontare la realtà, per provare a dare la sua interpretazione, e in particolar modo la cosa che lo ha lanciato, la storia. Il franchismo innanzitutto, lui voleva parlare della guerra civile messicana, ma non ha potuto per questioni produttive. Gli Almodóvar lo hanno portato in Spagna producendo il film, e quindi lui ha cominciato a parlare del franchismo, che è la cosa che sentiva più vicina, e quindi in realtà come attraverso una fiaba horror o una fiaba tout court si può parlare di storia e si può raccontare anche a un pubblico giovane cos'è stato e cosa può essere tuttora il fascismo, declinandolo in una complessità anche di sfaccettature che, quando poi ho studiato i film per il libro, mi ha lasciato abbastanza sorpreso.
Perché poi i suoi film sono anche un apprendistato alla vita.
Assolutamente, il romanzo di formazione è un'altra delle linee guida del suo cinema, e in tutti e due i film, in questi film storici in particolar modo, lo si può vedere, in particolar modo, scusate la ripetizione, nel labirinto del fauno, in cui c'è una ragazzina, sorta di novella Alice nel Paese delle Meraviglie, che scopre cos'è il fascismo sulla propria pelle, perché un gerarca franchista diventa suo patrigno, e lei comincia a visitare un mondo di sotto fatto di creature incredibili, che è lo specchio esattamente del mondo di sopra. E lì è proprio il cuore della poetica del Toro. con la fantasia posso capire la realtà e posso affrontarla, posso sfidare i mostri della realtà.
Effettivamente tutti noi ci sentiamo un po' Alice nel Paese delle Meraviglie quando vediamo i film di Del Toro, anche se appunto non sempre le meraviglie sono qualcosa che allarga il cuore, a volte ce lo fa stringere di paura, diventa un buco nero questo cuore.
Sì, assolutamente, e soprattutto nei film in cui lui ha per protagoniste delle ragazzine o delle donne, penso a Crimson Peak, ma anche Mimic, che è molto sottovalutato. Quando nei suoi film, la cosa che mi ha sorpreso, perché alla prima vista non ci avevo fatto caso, è il modo in cui lui ragiona sull'universo femminile. Tutti i suoi film parlano di abbattere dei limiti, che possono essere dei limiti politici, dei limiti tra umano e non umano, ma anche dei limiti, come dire, dei confini che la società impone, tra cui quello del genere sessuale. Nel momento in cui lui sceglie in vari film la donna come protagonista, è il suo modo per cercare di come dire, abbattere quel confine e di riflettere anche sul modo in cui le donne, le ragazze vedono il mondo e come il mondo impone qualcosa a queste ragazze. Mimic, che è il suo film più sottovalutato anche perché fu abbastanza manipolato dalla produzione, in realtà parla di come può vivere una donna che non ha interesse nella maternità, che non vorrebbe avere figli perché la sua vita è pienamente realizzata così, in una società per cui la maternità è tutto, una donna se non è madre non è niente. Oppure andando più avanti, in Crimson Peak si parla di una cosa che adesso è attualmente molto sulla cresta dell'onda, quello che si chiama female empowerment. La protagonista di Crimson Peak è una donna che cerca di prendere il potere perlomeno della propria vita in una società per cui la donna invece è qualcos'altro, è una compagna dell'uomo.
Grazie Emanuele, ti lascio così fermo un secondo, zitto anzi un po', perché ci ascoltiamo un brano musicale, ma torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo, The Soup of the Day, siamo sempre con Emanuele Rauco che ci sta parlando del suo libro Beautiful Freak, dedicato a Guillermo del Toro, edito da Bakemono Lab. Emanuele, abbiamo così molto rapidamente attraversato due fasi della filmografia di Guillermo del Toro, cioè quella che riguarda l'horror e la storia, e poi arriva il capitolo enorme fumetto.
E sì, quando sostanzialmente Del Toro fa il passaggio tra autore di culto per cinefili, per appassionati, a quando poi diventa un grande autore mainstream, ma quando comincia proprio a, ma giustamente, in quanto nerd è un amante, è un cultore della cultura pop, di quello che potremmo chiamare cultura mainstream, e quando gli affidano la regia di Blade 2, lì cambia il suo mondo, perché non solo è un fumetto che lui ama, ma può farlo in collaborazione con chi il fumetto l'ha creato e come dire, dà vita a un mondo e a un modo di raccontarlo che prima non aveva avuto la possibilità di esplorare. E quindi mettere insieme una sorta, come dire, grandissimi budget, architetture spettacolari straordinarie, perché poi Blade 2, come dire, è un film medio budget, tra virgolette, che lui sa far fruttare molto bene e che però viene considerato dai fumettofili una delle migliori trasposizioni mai fatte. Da lì il passaporto per i due film di Hellboy è un attimo, e i due film di Hellboy, soprattutto il secondo, sono probabilmente tra le cose più belle che ha mai fatto Del Toro, perché riesce a mettere dentro tutto il suo mondo. Veramente il Boy 2 sembra una summa di tutto il suo pensiero insieme al Labirinto del Fauno, solo che declinato nella sua chiave spettacolare, giocosa. Però davvero è incredibile come, e questo, come dire, se si pensa come poi è diventato il blockbuster fumettistico dal 2008 in poi, cioè da quando sono arrivati i Marvel Movies, come si possa costruire un universo estremamente personale, raccontarlo e anche metterlo in scena in modo estremamente personale, senza dover scontentare invece il pubblico che vuole la grande azione, i grandi effetti speciali. E arriverà all'apice, secondo me, io l'ho messo nel capitolo successivo che poi andiamo a parlare, però è lì a metà strada, perché è l'apice di questo discorso, con Pacific Rim, che è il suo giocattolone, è forse il film più impersonale all'apparenza, eppure è quello dove lui dà fondo a tutta questo amore per i fumetti, in questo caso i manga, e dove poi dice, cioè, l'abilità di utilizzare 200 milioni di dollari per buttare quella delle idee che in un film mainstream sono molto poco raccontate, perlomeno fino a qualche anno fa, come il fatto che non ci sia nessuna differenza possibile tra nazioni, tra uomini e donne, tra uomini e mostri, cioè raccontare un'utopica società dove l'identità non ha nessun tipo di barriera di confine, raccontarlo però con un film in cui i super mostroni si scontrano con i super robottoni.
Beh, ecco, e l'annullamento del genere arriva al suo massimo, secondo me, nella Forma dell'acqua, premio Oscar come miglior film e anche come migliore regia, perché lì c'è proprio veramente una sintesi, addirittura si fa un salto di razza,
sì, lì
umano non umano, cioè andiamo veramente verso l'apoteosi.
Sì, sì, e non solo è una, come dire, una sintesi esistenziale, ma diventa anche proprio sessuale, cioè lì si batte uno degli ultimi tabù, c'è una storia d'amore anche sessuale, erotica, tra una donna e un mostro della Laguna Nera. Infatti lui lo racconta, la sua idea era: facciamo il mostro della Laguna Nera, in cui poi però loro due fanno quello che vogliono fare sempre.
Beh, una delle scene d'amore e di sesso più belle che siano mai state viste al cinema,
assolutamente. Lì poi, come dire, dal fumetto lui mette proprio due piedi dentro il grande sistema, e però continua a ragionare attraverso i propri schemi, che sono appunto quelli della creazione di un mondo gotico attraverso cui raccontare la realtà. Dicevamo prima Crimson Peak, ma sempre con lo sfondo della storia, qui La Forma dell'acqua è l'America degli anni 50, ma il cattivo di Michael Shannon potrebbe essere tranquillamente un politico del repubblicano trumpista, e non vedremmo differenza. Lì si fa il salto e allo stesso tempo lo riesce a fare con uno stile che è completamente personale, a differenza di molti autori di blockbuster e di cinema mainstream. Si può vedere una singola inquadratura di Del Toro e dire: ecco, questo è un film di Del Toro, per i colori, per la struttura, per il modo in cui usa gli effetti speciali, ma anche per il modo in cui fa agire gli attori.
Ecco, siamo, come dire, con tutti e due i piedi dentro il capitolo Hollywood, anzi lo abbiamo praticamente sviscerato. Sì. Ecco, io vorrei per chiudere farti una domanda un po' più generica, ma mica tanto, insomma. Secondo te, quanto ha influito nel cinema di Del Toro la sua cultura messicana?
Molto, molto, perché lui ha, da una parte, la nonna, che da cui era lasciato molto spesso perché i genitori lavoravano, che era una fervente cattolica, con tutto, come dire, il modo messicano di intendere il cattolicesimo, quindi che era molto folcloristico. Dall'altra parte aveva la madre, invece, un'appassionata dell'occulto, faceva le carte, costruiva pupazzi. Questo lo forma sia dal punto di vista spirituale, e infatti soprattutto i due Hellboy sono dei film in cui questo suo rapporto ambivalente con il cristianesimo, per dirne una, viene fuori. Questa importanza della figura delle donne anche nei film in cui le donne non sono protagoniste, che gli viene fuori, ma soprattutto dal punto di vista, come dire, estetico e spettacolare. Non ci potrebbe essere quella ricchezza di dettagli quando in Hellboy va nel mercato nascosto dei demoni, se lui non avesse vissuto, se lui non avesse creato, perché lui prima che regista è creatore di effetti speciali e di animazioni e decorazioni, se lui non avesse avuto quell'imprinting estetico-culturale, sicuramente non esisterebbe Del Toro.
Grazie Emanuele Rauco, lo ricordo, è autore del libro Beautiful Freak, dedicato a Guillermo Del Toro, edito da Bakemono Lab. Noi siamo sempre qua, The Soup of the Day, e ritorniamo tra brevissimo.
Soup of the Day, siamo di nuovo qui con voi, io sono Angela Cerbi e sono in compagnia della mia collega omonima Angela Prudenzi. Buonasera, buongiorno, anzi che buonasera, sono già stanco.
Ma sei già stanco, Angelo?
Stanco.
Ormai diamo gli orari, non i numeri.
Non diamo i numeri, esatto. Comunque siamo di nuovo noi due insieme perché riprendiamo la nostra rubrica di cinema e moda. e la riprendiamo da un punto che l'avevamo lasciata tempo fa. Ce l'eravamo promessa questa cosa. Ti ricordi quando avevamo parlato di Boogie Nights e della moda anni 70? Ci eravamo detti, però ricordiamoci di fare anche una parte dedicata alla moda black di quel periodo, perché era veramente fondamentale ed era la radice da cui tutti poi hanno copiato, rubato e adattato. Noi dobbiamo sempre avere un film di riferimento di partenza, e il film di riferimento che abbiamo è Blacksklansman del magico Spike Lee, un film magnifico, 2 anni fa mi pare, 2018,
sì, no? Cannes, sbaglio, Cannes, e poi premio Oscar per la sceneggiatura.
Che la storia, per raccontarlo brevemente a chi ancora non lo sapesse ma che deve assolutamente recuperarlo, è la storia vera di un poliziotto nero che si infiltra a Colorado Springs nella cellula del Ku Klux Klan spacciandosi per un bianco, quindi ovviamente non può mostrarsi fisicamente, no? E si fa aiutare da un suo collega che si spaccia per lui, e fanno questa azione a quattro mani, diciamo, per conoscere e sradicare questa cellula del Ku Klux Klan da Colorado Springs. È un film tratto da un fatto realmente accaduto, ovviamente con delle modifiche, delle cinematograficizzazioni, se si può dire questo neologismo, da parte di Spike Lee, però, ed è ambientato tutto nella comunità nera di quella città. Ovviamente siamo negli anni 70 e qui abbiamo un'esplosione, un tripudio di stile che, se noi poi lo paragoniamo alla moda di adesso e degli ultimi anni, vediamo quanto di quello stile è stato poi mutuato e riversato, no?
A piene mani, come dire, no? Saccheggiato, no, saccheggiato. La moda non saccheggia, la moda guarda, la moda reinterpreta, però insomma gli anni 70 negli ultimi 2-3 stagioni veramente sono di nuovo esplosi. Basta pensare, possiamo farlo un nome, basta pensare a Gucci, che veramente ha reinventato la moda degli anni 70, i pantaloni a stampo di elefante, queste giacche meravigliose attillate, di velluto, i colori, insomma, è una moda che faceva stare bene, no?
Una moda che faceva stare bene, ed è una moda che era veramente connotata anche a livello, oltre che a livello di taglia, a livello di colori, e in base alla comunità i colori variavano. Noi ce ne rendiamo conto vedendo questo film, vedendo quali sono i tagli degli abiti, che sono gli stessi di, ad esempio, della comunità del cinema porno di Boogie Nights degli anni, della fine anni 70. Però mentre lì i colori erano tutti colori pastello, per la comunità black i colori sono sulla base dei colori della terra, sono colori anche metallizzati, ci sono tantissime stampe, sono molto più diciamo lussuosi, nel senso di brillanti e sberluccicanti, rispetto a quelli che sono i colori della moda della comunità bianca dello stesso periodo. E ci sono, la costumista di Blacksklansman ha fatto una ricerca che si chiama Mercy Rogers, ha fatto una ricerca approfondita soprattutto, secondo me in un modo molto molto scaltro, soprattutto sulle copertine delle riviste dedicate alla comunità black e nelle riviste softcore di quegli anni, tra cui Hustler, Essence e Jet, che erano 3 riviste che andavano moltissimo, mutuando da lì soprattutto per i colori e gli abiti per il protagonista maschile, perché la protagonista femminile invece aveva sempre un'altra ispirazione, sempre molto black, ma molto più politica, molto più dedicata alle Black Panthers, Angela Davis e simili, e quindi avevano tutto uno stile di linee molto particolari, molto femminili, ma tutto nero. Cappotti lunghi di pelle, dolce vita nere, abiti neri, pantaloni neri. L'unica variazione che si è permessa è stata una variazione di tipologia di tessuto, perché ovviamente è vero che tutto è nero, ma un tessuto nero si mostra e si nota diverso da un altro tessuto nero, soprattutto sullo schermo.
Impeccabile, una ricostruzione impeccabile, Angelo.
Però, no, ovvio, noi sappiamo che partiamo da Blacksklansman, ma ci sono una miriade di film precedenti che hanno stabilito degli atout di moda e di fashion notevoli, no? Prima di, anche di svariati anni prima.
Ecco, questa esplosione della moda black, cioè parte da un sentimento che è anche un sentimento politico. I primi anni 60 vedono come dire, l'apparire di un movimento che è quello del Black Pride, e a partire da questo c'è la riappropriazione dei segni distintivi, primo fra tutti i capelli. Infatti afro non è tanto il modo di vestire, ma proprio come portare i capelli, perché i capelli corti, come venivano portati dagli afroamericani fino a quel momento, che è un po' era una maniera per adeguarsi allo stile dei bianchi, fortunatamente viene superato, e sempre di più invece si vedono gli uomini con quei cespuglioni meravigliosi in testa, ma anche le donne. Tu hai appena nominato Angela Davis, insomma, meravigliosa con la sua testa di capelli ricci, e quindi diventa proprio l'esibire i capelli afro diventa proprio una sorta di filosofia di vita e una scelta politica. È il concetto del black is beautiful, cioè noi siamo così, ci accettiamo come siamo, e questo tipo di estetica è importante proprio perché è un'estetica che è politica, e da lì poi arriveranno anche i movimenti molto più politicizzati, come quello del Black Panther, ovviamente. Però insomma all'inizio è una riappropriazione estetica che poi appunto diventa sempre più consapevole fino a diventare un elemento di lotta. Se ti ricordi Jimi Hendrix, meraviglioso anche
ma certo, sì.
Lui, no?
Beh, questa appropriazione estetica di cui tu appunto stai dicendo si vede anche nel cinema di una determinata tipologia di film che erano nati per sfruttare il potenziale commerciale della comunità nera, che al cinema non era ancora usato al 100%, quello che si chiama i film di blaxploitation, no? Di cui Quentin Tarantino è un amante supremo, per il quale ha anche creato un film apposta per omaggiare quella tipologia di personaggi, di look e di clima. No? Lui, quando ha fatto Jackie Brown, ha fatto praticamente un omaggio a Foxy Brown, ha chiamato la settatrice, che è Pam Grier, a fare il ruolo principale del suo film, quella che era stata la Foxy Brown originale. Però tutto questo discorso rimane in piedi anche perché nella blaxploitation anche il look e l'essenza dello stile e del gusto della comunità nera viene usata a piene mani, anche perché erano film che venivano scritti da neri e interpretati, molto spesso prodotti anche, e quindi avevano una forza maggiore.
Come dicevi appunto, Jackie Brown è veramente un omaggio a Pam Grier, insomma è una delle attrici simbolo della Black Exploitation, insomma l'attrice di Rasmair, A lungo la valle delle bambole, insomma titoli come Sesso in gabbia, Donne in catene, cioè era un simbolo di erotismo e di, come dire, anche di esibizione della bellezza come rivendicazione di libertà. Sì, Pam Grier, esatto. È stata fantastica.
Anche perché sempre stando nel discorso appunto della rivendicazione del proprio essere e della bellezza intrinseca del proprio essere, che non deve essere mutuata da altri oppure non deve essere neanche modificata per far piacere ad altri. Una cosa che caratterizzava tutte le donne di tutti questi film che abbiamo nominato fino adesso, oltre allo stile nell'abito, era l'esagerazione e l'attenzione sfrenata verso l'accessorio, cosa che anche in Blaxploitation si vede sul personaggio femminile e che nei film di Blaxploitation e anche in Jackie Brown si vede moltissimo: i grandi orecchini, le collane, borse,
le scarpe,
anelli, tutto doveva essere notato, no? Le mani si dovevano vedere, le grandi unghie, cioè c'è tutta una cura quasi eccessiva.
Lo smalto meraviglioso.
Esatto. Quindi c'è questa cura quasi eccessiva del mostrarsi, che era completamente antitetica rispetto alle donne bianche di quel periodo. Cioè c'era proprio, sì, una definizione di identità marcatissima, no?
No, mi piacerebbe moltissimo infilarmi tutta quella roba meravigliosa che
dovresti fare anche una bella afro come hanno i protagonisti.
Forse non mi starebbe bene, però va bene, dai.
Però magari potrebbe essere...
ci proviamo assieme.
No, la cosa che guarda, io già un po' lo sono ricciolo di natura, quindi faccio meno fatica di te. No, una cosa che è fantastica da notare rispetto a questo è che soprattutto negli anni 70 i canoni di estetici maschile e femminile nella comunità black erano veramente molto simili, perché la pettinatura afro di cui parlavi tu prima non era riservata esclusivamente alla donna. Il protagonista del Black Nance Man ha un afro perfetta, curatissima, sembra disegnata col compasso quasi, e serve come elemento di identificazione e di per spiccare dalla massa. Il fatto che anche lui fosse stato vestito con degli abiti che erano oltre il black, all'interno del distretto di polizia dove lui lavora, lui è una mosca bianca, anche una mosca nera in questo caso, non una mosca bianca.
Eh sì.
Perché tutti gli altri bianchi non hanno nessun tipo di personalità. Tutti gli altri personaggi che non sono neri all'interno di quel film, e credo che sia una scelta mirata di Spike Lee, in quanto lui ha lottato e lavorato anni e anni sull'orgoglio e sulla dimostrazione dell'orgoglio black e della sua manifesta visibilità, è una scelta specifica questa anche, no? Poi è ovvio che stiamo parlando di un film di un regista che ha nel Black Pride diciamo il fulcro della sua esistenza sia estetica che narrativa.
Abbiamo detto molto,
io credo che abbiamo detto molto, abbiamo sviscerato il tema. Vi consigliamo quindi una serie di film che sono Jackie Brown, Black Klansman, Foxy Brown e tutto quello che era la Black Exploitation, che se erano film molto semplicistici come trama, erano dei film che culturalmente e socialmente, visti soprattutto adesso, sono iper importanti. E che cosa possiamo dire? Io sono Angelo Acerbi, insieme a Angela Prudenza abbiamo fatto la nostra rubrica su cinema e moda, che tornerà quanto prima appena avremo un'ispirazione stimolante come questa, giusto?
E ce l'avremo.
E ce l'avremo. Nel frattempo siamo sempre su Super Friday Day, vi lasciamo per una piccola pausa.
Ed anche in questo martedì 7 luglio è arrivato il momento che tanto amo. Sono da sola con la nostra annunciatrice Angela Prudenzi.
Annunciatrice che ha scelto uno dei due film di stasera proprio per te, perché il titolo in onda alle ore 21 su Sky Cinema Romance è Stregata dalla Luna. Immagino che sia uno dei tuoi film del cuore, del resto lo è anche del mio, perché ogni volta che vedo Cheryl e Nicolas Cage farsi, come dire, insomma, si guardano da lontano, corteggiarsi, ecco, questa è la parola giusta, corteggiarsi però mica in una maniera normale, perché qui sono due sanguigni, per cui i loro corteggiamenti sono anche un po' delle lotte, anche perché il loro amore non potrebbe essere un amore, in quanto lei, Loretta Castorini, è una vedova che è fidanzata con il fratello di Nicolas Cage, e quindi insomma non sarebbe un amore approvato, però la passione, in più è anche più giovane, ma di fronte al cuore non si comanda, e insomma tra di loro nasce quello che deve nascere.
E lei si risveglia totalmente.
Sì, perché lei sto secondo matrimonio lo accettava un po' così, e invece insomma riscopre tutto.
I bei tempi in cui Nicolas Cage, perché Cher è sempre Cher, ma i bei tempi in cui Nicolas Cage faceva i film giusti.
Sì, adesso diciamo che si è messo un po' su una brutta china e si dedica soprattutto ai film in cui subisce un torto e si può vendicare, è diventata la sua specialità, insomma ci dispiace un po', no? Era meglio prima, come hai detto.
Era meglio prima, sì.
Esatto. Invece l'altro film, alle ore 21, Iris, è Ucciderò Willy Keith. Allora, l'ho scelto per un motivo particolare, perché di un regista, Abraham Polonsky, che andrebbe costantemente rivalutato. Allora, in questo film c'è uno splendido Robert Redford e Catherine Ross, che era una bellissima attrice che andava di grande moda a fine degli anni 60, primi anni 70, e racconta di un pelle rossa che si trova costretto a uccidere il padre della ragazza che ama, e quindi ti puoi immaginare, insomma, fugge, ma viene, come si dice, cacciato, perché la parola giusta è cacciato, nel senso che in quegli anni c'è anche un altro bellissimo film che si chiamava proprio La Caccia, ecco, insomma, inseguire un probabile assassino diventava veramente una caccia. E questa caccia è interessante perché Polonsky l'ha subita nella propria vita, in quanto lui, che era un regista e uno sceneggiatore soprattutto affermato, negli anni del maccartismo si è ritrovato cacciato da Hollywood, in quanto non aveva voluto rivelare i nomi di altri cineasti che, secondo i tribunali del maccartismo, erano legati al Partito Comunista. E lui quindi è stato ostracizzato e ha continuato a lavorare grazie al fatto che ci sono altri registi che l'hanno fatto lavorare, ad esempio Robert Wise lo faceva firmare con uno pseudonimo, ecco. E quindi è una di quelle storie, di quelle pagine nere della storia americana che credo, insomma, debba essere sempre conosciuta, perché l'iscrizione di tanti cineasti alla blacklist è stato veramente orrendo, hanno dovuto subire, alcuni veramente sono ritrovati alla fame, no? E fortuna che ci sono stati molti altri registi che hanno aiutato i loro amici, altri invece hanno fatto i nomi, insomma, una pagina nera. E quindi è in onore dei tanti registi e sceneggiatori che hanno sofferto durante il maccartismo che credo sia giusto stasera vedere il film Ucciderò Willie Kidd, ore 21, Iris.
Molto bella questa tua selezione di questo martedì.
Speriamo che sia così anche per chi ci ascolta.
Sono molto indecisa, infatti, e probabilmente lo saranno anche i nostri ascoltatori, ma va bene così, dovete essere indecisi. Magari uno dei due li recupererete, perché sono belle le selezioni di Angela Prudenzi, anche perché c'è un po' di lezione di cinema dentro. Io la sento, la percepisco e mi piace. Quindi grazie Angela dell'annunciazione e della lezione. Piccola pausa e poi chiudiamo anche questa giornata ad Supod Day. E siamo giunti anche al momento dei saluti, cara Angela Prudenzi, di questa puntata di Supod Day di martedì 7 luglio, e volevo innanzitutto ringraziare te ed Emanuele Rauco per aver parlato di me anche quando avete chiacchierato su il mio amore Guillermone del Toro.
Lo so, infatti io l'ho detto, tu hai sentito giustamente, e vabbè, lo so, quando si parla di Guillermo bisogna parlare per forza di te, insomma, del tuo fratello maggiore è là che ti sta vicino, ti sta lontano, ma insomma vicino nel cuore, è lui, è Guillermo. E Rauco poi, insomma, lo conosce veramente bene, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti su di lui. Vabbè,
pure cose,
insomma,
che sapevo meno, devo dire, quindi sono contenta, ecco, che c'è stato Emanuele a parlarci un po' di questo grande regista. E prima, quando parlavamo della TV, abbiamo parlato anche di pagine buie, nere della storia americana e del cinema, e invece Guillermone, la sua vincita a Venezia, gli Oscar hanno veramente portato invece una grande luce, credo, nella storia del cinema, cioè
sì,
ce la ricorderemo.
Sì, ma infatti è proprio quello, mentre l'hai detto nel momento in cui io lo stavo pensando, quanto è cambiato nel giro di relativamente pochi decenni, perché poi rispetto, come dire, alla storia 60-70 anni non sono quasi nulla. E sì, è cambiato tanto, adesso Hollywood è sempre più inclusiva, per fortuna, e insomma i cineasti dell'America Latina, soprattutto messicani, insomma, hanno fatto la loro parte, però sempre di più si vedono dietro la macchina da presa e di fronte alla macchina da presa a scrivere, a firmare le sceneggiature, a illuminare i set, insomma, cineasti e tecnici che arrivano da tutte le parti del mondo, insomma, è bello.
E quindi grazie a te Angela, grazie a Emanuele Rauco, Federico Speletti, Angelo Acerbi e tutta la squadra di Fred, e per questo martedì 7 luglio è tutto con The Soup of the Day, ma se mi manchiamo nel frattempo e mentre aspettate domani mattina alle 10 sul canale italiano e Fred Entertainment, mi raccomando, c'è sempre il podcast, siamo su tutte le piattaforme, quindi non possiamo mancarvi. Se ci volete ascoltare potete sempre, no Angela?
Devono
The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, ciao, a domani.
A domani.
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.